Vedi che il discorso del tempo, prima parlavamo un attimo del tempo io e Paola, dello scorrere del tempo sugli orologi. Il tempo è veramente un'invenzione umana.
Oh, sicuramente.
Sicuramente, appena fuori. Sentite, stavo leggendo qualcosa, ci ho impiegato 3 giorni, io ho 5 pagine che ho scaricato parecchio tempo fa, nel 2005, e siccome 5 pagine di quella levatura non ce la faccio a leggere, ci ho impiegato 3 giorni per leggerne sì e no una, che è un messaggio canalizzato in cui Gaia, la Terra, parla ai suoi figli, cioè a tutti quanti noi, per dirgli che cosa, per fare un attimo il punto della situazione e per dire che cosa dobbiamo fare noi. Parla di noi non nel senso di tutti in massa gli abitanti del pianeta, ma di quelli che hanno un minimo di attenzione a certe problematiche, a certe tematiche, e ci chiama gli attivatori di orologi. Dice: voi siete venuti qui, vi siete incarnati qui nel mio regno perché voi siete attivatori di orologi, avete lasciato i vostri pianeti molto evoluti, avete lasciato Arturo, la costellazione di Arturo, la costellazione delle Pleiadi, avete lasciato Orione, avete lasciato Sirio per venire qui perché dovete fare gli attivatori di orologi, cioè marcare il tempo alla gente e dire: svegliatevi, svegliati Salame che sei in ritardo. Più o meno questo è il discorso. E c'era una bellissima spiegazione del tempo, ma non ce l'ho ancora fatta. È 3 giorni che la sto macinando ed è talmente pesante e indigesta, così faticosa da comprendere, perché parla di fotoni, perché parla di un sacco di cose. L'ho capita in parte e pian piano, può darsi che la prossima settimana vediamo se riesco a digerire la seconda parte, e spiega perché il tempo esiste e si può misurare da noi, perché nella dimensione in cui noi siamo immersi la vibrazione cosmica è molto lenta, è molto rallentata, proprio perché siamo nel mondo della materia che è spessa e pesante, quindi la vibrazione, noi viviamo immersi in una vibrazione molto lenta, talmente lenta che anche il tempo scorre così lentamente che puoi acchiapparlo e fermarlo e misurarlo, mentre fuori da qui, nelle dimensioni superiori, la vibrazione è molto alta, talmente alta che i corpi sono invisibili a chi come noi agli occhi materiali e nervo ottico. E il tempo stesso è talmente veloce, guizza in tutte le direzioni, che non guizza da nessuna parte, che è una sorta di eterno presente. E però devo macinarla meglio. Vi ho detto quello che sono riuscita a capire dopo 3 giorni di elucubrazione su questo testo, che di poche pagine. E man mano che ci arrivo, datemi il tempo. Sapete, per me gli esami non finiscono mai, eh?
Meno male. Così no. Poi ce li rispiego anche a noi.
No, è bello, è bellissimo. Dicevi prima, Paola, parlando di io penso positivo, che sono cambiati i tempi, che viviamo...
Stanno cambiando
a una velocità incredibile.
Ma a proposito di tempo proprio, perché io non lo so se è un'impressione solo mia, ma credo che sia una cosa generale, e poi andando a leggere un certo tipo di cose, in effetti c'è un riscontro. A me sembra che effettivamente, cioè, ieri era Natale, domani è Pasqua. Ora, poi
parlavamo con Alberto di questo.
Ecco.
Quando eravamo bambini ci andava una vita.
Sì,
tra Natale e Carnevale c'era una vita.
Io non so se è una fase generazionale che magari si avanza con l'età
invecchiando,
e sembra
lo so.
Che ecco, passi più velocemente, però in effetti, leggendo un certo tipo di cose, in effetti siamo in un periodo di transizione. E ci stanno proprio dando delle indicazioni, cioè il livello vibrazionale sta cambiando,
sì.
La velocità di vibrazione, quindi probabilmente, cioè, non è solo un'impressione, è proprio una cosa che sta succedendo.
No, ma sta veramente accadendo questo, sta veramente accadendo. E perché dice io penso positivo? Perché mi sembra di averlo messo in quel libro, proprio all'inizio, nella prefazione, quel messaggio che Marco Columbro aveva detto al Vesak qualche anno fa. Ed è un messaggio dei maestri che dice proprio questo, che da un giorno all'altro il livello vibrazionale sul nostro pianeta si innalza costantemente, e non tutti sono pronti a innalzare, ad aumentare la propria vibrazione interna. Quando io scherzosamente parlo della sensazione delle farfalle, le farfalle dentro, la sensazione che chiunque di voi prova in centinaia di situazioni diverse, nei momenti di gioia o di alta tensione emotiva, spirituale, affettiva, capita molto spesso, no? Senti questa cosa che ti senti vibrare dentro, non è un'impressione, sta accadendo veramente, i nostri chakra si mettono in fibrillazione l'uno con l'altro, quello emotivo tocca quello emozionale, l'emozionale tocca il mentale e così via, e si crea questa vibrazione interna che noi scherzosamente diciamo ho la sensazione delle farfalle, ma in effetti sono i chakra che vibrano, e vibrando innalzano la nostra vibrazione. Certo, non abbiamo uno strumento per misurare questo innalzamento, non possiamo dire mi sono innalzato di 0,7 o di 1,5, nessuno potrà mai saperlo.
Però secondo me c'è un
costantemente, dimmi.
C'è un indice di questo, con le percezioni.
Sì, io intendevo non si può numerare, vedere sulla scala numerata. Sì, sì.
Però secondo me, allora, non so se riesco a tradurlo in parole, con questo livello di innalzamento di vibrazione si allarga la capacità proprio delle percezioni, per cui
percezioni che diventano quasi extrasensoriali.
Esatto. Per cui non lo so, ho in mente una canzone, accendo la radio c'è quella canzone, sto pensando a una persona, sono al telefono ed è quella persona.
La capacità di vedere il suo stato di salute, il suo umore, i suoi pensieri.
Sì,
è strettamente correlato. Queste due cose sono strettamente interconnesse tra di loro. Allora, più si innalza la nostra vibrazione dal regno pesante della materia ai piani più elevati dello spirito, e più i nostri sensi spirituali, appunto, si affinano, si potenziano. Ma attenzione, questo accade, l'innalzamento vibrazionale dai livelli quotidiani, soliti, a livelli appena un po' superiori, senza che cambi nulla intorno a noi.
Apparentemente
facciamo esattamente quello che facevamo prima. C'è questa amica nuova che io la sto seguendo veramente con un affetto immenso, perché io la vedo proprio esplodere, no? Fiorire.
Sì,
da un momento all'altro, ma proprio fisicamente, ma mi dà l'impressione di un enorme fiore che si apre lentamente, e più si apre e più petali vengono fuori, no? E la vedi questa cosa. Man mano che lei diceva, ma io non voglio crescere nei piani spirituali e rinunciare alla mia vita di tutti i giorni, ma io voglio innamorarmi, io voglio dividere la mia vita con un compagno. Lei aveva letto i libri di Elena Blavatsky, sapeva che lei non ha mai avuto un uomo, ha sempre vissuto da sola in grande solitudine, appunto. Gli ho detto, ma dai cara, ma nessuno ti chiede di salvare il pianeta, per favore, ma continua a fare tutto quello che stai facendo fino adesso,
certo.
Nessuno ti chiede di non innamorarti, nessuno ti chiede di non mettere su una famiglia, nessuno ti chiede nessun sacrificio, ma servire domina in letizia. Ma la tua vita, l'amore che tu provi per un'altra persona, quando un amore è così grande, trabocca sugli altri. Quando tu ami una persona e questa persona ti ama e siete un tutt'uno, il vostro amore reciproco è così forte che non avete più paura di perdervi o di spezzarvi, potete distribuire amore anche alle persone che sono intorno. Gli altri vedono che vi amate così tanto e sentono questa forza. Diventa una specie di luce che riversate sugli altri. Non è una palla al piede. quando tu stai facendo un certo tipo di cammino, capisci? Ovvio, puoi sempre deviare in qualunque momento. Ci sono quelli che dell'amore percepiscono soltanto una parte, il sesso, e basta. E il sesso fa parte dell'amore, dell'innamoramento, dell'unione tra due esseri, ma non è la parte predominante.
C'è, no, ultimamente percepisco, esiste, le gravidanze. Infatti mi stanno dando della maga, ma non è colpa mia. Cioè, è vero, è capitato con alcune colleghe che, cioè, le ho viste, perché hanno proprio una luce diversa, non c'è niente da fare. Sono due vite ormai, non è più solo una.
Brava, hai detto la parola giusta. Ma perché, Paola? Perché tu stai affinando, senza che tu vada a cercarlo, si affina una certa facoltà, e nella percezione delle altre persone percepisci giustamente anche l'altra luce, che non si vede fisicamente, ma chi ha dei sensi affinati la percepisce. E per cui questo rientra nella serie di cose, così come percepisci lo stato di salute di una persona, oppure ci sono tanti modi diversi, si sviluppa in un modo diverso da una persona all'altra questa facoltà. Io penso, Paola, che ciascuno di noi sviluppi delle facoltà legate all'ambiente in cui vive, o che frequenta.
Certo.
È come se vai in palestra e fai sollevamento pesi, ti si sviluppano i pettorali, i bicipiti, mentre invece, che so, se fai tennis si sviluppa il muscolo destro, o se fai bicicletta ti si sviluppano i polpacci, no? Tu usi determinati muscoli astrali, sensi astrali, perché vivi in contatto con determinate persone, e per cui tu stai sviluppando in quell'ambiente quel modo di essere. Ad esempio, la stupidaggine, io ho pochissimi contatti con le persone, però ho moltissimi contatti attraverso le mani. Io stringo molte mani nei miei incontri, non ho tempo di parlare, non ho tempo di stare vicino alle persone, e però quel contatto brevissimo con la mano delle persone, in un attimo,
le passano tutte le informazioni.
Sì, ma magari non tutte, ma già il tocco, la consistenza, la forma, il modo di stringermi, il tipo di pelle, la morbidezza o la ruvidezza, è un attimo. Però, cioè, se io voglio, metto lo schermo e non vedo niente. Ma se quella persona è particolarmente forte o è molto protesa verso di me in quel momento, anche dallo schermo buca e passa. O se proprio lo desidero farlo, lo senti. È come la radiografia, una radiografia di un attimo in cui tu vedi. Perché? Perché probabilmente il mio contatto è molto limitato a questi pochi momenti. Magari un altro è più portato per la fisionomica, un altro è più portato per il modo di camminare, cioè dal modo di camminare di una persona percepisce il suo modo di essere. A seconda di quello che tu fai riesci a percepire.
Ad esempio, ultimamente mi sono accorta che quando una persona mi racconta una bugia, ma di qualsiasi tipo, dalla più banale alla più seria, niente, lo vedo. È come se avesse una nebbiolina grigia attorno. Non so spiegarlo, così, per tradurlo in fumetti.
Non stiamo a parlare per i tribunali.
Troppa nebbia.
Non potresti neanche entrare, perché la nebbia sarebbe così fitta.
Ecco, un'altra cosa, ad esempio l'altro sabato mi è capitato che tornavo a casa dal lavoro e c'era uno spiegamento di polizia, probabilmente c'era qualche processo proprio davanti al tribunale, con quei macchinoni blu senza niente, solo con sopra lampeggiante, eccetera. E guardando questi poliziotti agli angoli, proprio in tutto il perimetro dell'edificio, dicevo, oh, guarda lì come l'Arcangelo Michele al lavoro, ci sono tutti i suoi angioletti lì pronti, e io non li vedevo così come in divisa blu, li vedevo
sporchi
proprio...
e cattivi.
No, io li vedevo proprio con
cioè,
la spada.
Dipende, tu li vedi in questo modo.
Il mantello rosso e pronti per difendere. Io
ecco,
li vedevo
tu li vedi
così.
In questo modo perché hai un tipo di preparazione di questo modo. Che so, uno squatter li vede, tipo bastardi, schifosi, capisci? Ognuno li vede a secondo di come è veramente, noi
ecco,
vediamo
però
negli
io,
altri ciò che
certo,
non siamo.
Certo, ma io ho percepito proprio la presenza angelica della giustizia, della difesa, del... Non so se sono riuscita
sì,
a spiegarmi.
Sì, teoricamente è quello. Tu hai visto la parte romantica e idealista della giustizia. E poi chi lo sa?
Speriamo. Comunque è stata una sensazione bella, perché poi a me questa sensazione segue subito un senso di protezione, della sera, meno male non siamo da soli.
Ma in effetti, Paola, ti ricordi, ci è capitato di vedere da vicino delle persone impegnate e, e vedere la loro scorta, e poi ho conosciuto dei ragazzi che lavorano nelle scorte. Questo che tu dici è vero, sviluppano nei confronti della persona che proteggono un grandissimo senso di affetto, di protezione. Questi ragazzi che lavorano nelle scorte non sono i mercenari che vogliono descriverci. In effetti io ho sentito di questi ragazzi parlare, e tra l'altro ho conosciuto una ragazza giovane, simpatica, che fa parte di una scorta così, e ho sentito, questo anni fa, mi raccontava le sue cose, ma sviluppano veramente una sorta di amorevolezza, di rapporto empatico. Si sentono veramente investiti del compito di proteggerlo, di tutelarlo, ma veramente si buttano al costo della vita,
certo.
Ma sì, proprio con la forza dell'angelo. Hai percepito veramente la cosa giusta? Hai percepito la cosa giusta, perché il rapporto che c'è tra questi ragazzi della scorta e la persona che loro proteggono va oltre, a livello emozionale e affettivo, va oltre a quello che è il loro puro rapporto di lavoro. Si sviluppa veramente questo desiderio di protezione, di affetto. Non so spiegarti, è una cosa molto bella. Magari poi in mezzo c'è anche il mercenario, ma è molto raro,
Io non credo.
Ma non in queste scorte,
livelli,
ma
no,
non in queste scorte, no.
Non credo, il mercenario è in altri ambienti.
È in altri ambienti, in altre cose. Infatti sai, ci sono delle cose così misteriose, tutto sommato così belle anche in questo campo. Sai, volevo dirti una cosa, una volta sono uscita, adesso ormai purtroppo non posso più andare da nessuna parte, non riuscirei più a farlo, con la mia amica Maria Teresa. È stato diversi anni fa ed era una mattina freddissima, una mattina, poteva essere metà dicembre o metà gennaio, freddissima. E siamo andate al mercato di Corso Racconigi, l'aveva posteggiato, e abbiamo cominciato ad andare di là a piedi. Ed era verso mezzogiorno e c'era un colpo di luce, non so spiegarti, sai quando proprio il sole è al pieno? C'era un colpo di luce, sono entrata in simbiosi, sono entrata in empatia, per usare di nuovo, con questo luogo in cui mi trovavo. E all'improvviso ho visto un'immagine bellissima, ho visto questa lunga fila di bancarelle che è nel centro del viale di Corso Racconigi illuminarsi e prendere vita. Era molto più di un quadro di Van Gogh, e c'erano tutte le tonalità dell'arancio, del giallo, del verde, del rosso, del rosa, c'era un insieme di colori, di profumi, di suoni, che a un certo punto ho avuto la sensazione di uscire da quello che si vede normalmente e di percepire tutta la vita ancora presente nelle arance, nei limoni, nelle mele, le pere. Avevano ancora i loro deva vivi, brillanti, tutta il loro sé, la loro potenzialità era ancora viva. E ho avuto questa visione che è durata qualche minuto ed era talmente intensa, talmente forte, che ho preso per un braccio Maria Teresa, me la sono trascinata vicino come per avvolgerla dentro l'aura. Gli ho detto: Maria Teresa, fermati, osserva qui, osserva, lo vedi quanta vita che c'è qui intorno, la vedi questa immagine? Lei subito era distratta, poi ha guardato attentamente e l'ha vista anche lei tutto quello che era lì presente. Ma è stato un momento di grazia, perché in quell'attimo non c'erano persone, abbiamo visto questa lunga distesa in un attimo vuota. Non so se rendo l'idea, era tutto vivo, i colori, non era più frutta, verdura messa lì sui banchi, erano creature vive, era l'aura luminosa di tutti questi deva ancora all'interno di questi ortaggi, di questa verdura, di questi elementi vivi, che continuava a vivere e interagire l'uno con l'altro come in un quadro animato, come in un bellissimo quadro di Van Gogh dove tutti i colori sono animati. Adesso capisco perché Van Gogh disegnava con cerchi i suoi colori erano tutti tendevano ad essere pennellate concentriche, come se i colori ruotassero uno sopra l'altro. Probabilmente in qualche momento lui vedeva l'energia dei colori. Ma c'è un momento bellissimo, prima che finisca l'inverno e prima che cominci la primavera, che se si guardano le piante, tu gli vedi una nebbiolina colorata intorno. Mm-hmm. Una nebbiolina, se tu guardi i rami dei peschi, frisciccano, che non hanno niente, hanno una nebbiolina rosa intorno, e tu non c'è niente, non ci sono ancora neanche le gemme. E la nebbiolina verde, dorato, brillante intorno ai salici, intorno alle betulle. Fateci attenzione a queste cose, sono i deva che ancora sono sotto alla corteccia, sotto alla pelle sottile dei rami, pronti a venire fuori, ma sono già in attività, la loro energia ruota su se stessi. Vedete, non è che le energie non si vedono, siamo noi che non le guardiamo. Noi aspettiamo che arrivino col cartello: salve, sono l'energia. No, non è così. Se uno vuol vedere le cose, le osserva attentamente, mettendoci il cuore, l'anima, l'attenzione, se tu entri in empatia, in simpatia con la creatura che stai osservando, la creatura che stai osservando è come se si aprisse verso di te e ti permette di vedere. Guardate che lo scambio esiste con tutte le creature viventi, ma attenzione, esiste anche con le pietre, con le rocce, con i metalli, con gli oggetti e più che mai con gli animali. Tutto è vita, e soprattutto l'interscambio tra tutti quanti gli esseri è sempre costante. Basta soltanto prestare attenzione e aprire il nostro cuore, la nostra mente, la nostra simpatia, la nostra affettività nei confronti di ciò che stai osservando. E a un certo punto le due intelligenze si incontrano, perché c'è intelligenza e affettività e amore a molti livelli in tutto quanto vive. E questa è l'ultima cosa che vi dico per questa sera. Grazie per l'ascolto, siamo insieme per la grande vocazione, per costruire un bellissimo cerchio di luce, e arrivederci la prossima settimana. Dal punto di luce entro la mente di Dio, affluisca luce nelle menti degli uomini, scenda luce sulla terra. Dal punto di amore entro il cuore di Dio, affluisca amore nei cuori degli uomini, possa il Cristo tornare sulla terra. Dal centro, ove il volere di Dio è conosciuto, il proposito guidi i piccoli voleri degli uomini, proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro, che viene detto il genere umano, si svolga il piano di amore e di luce, e possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede, che luce, amore e potere ristabiliscano il piano divino sulla terra. Così sia. E aiutateci a fare la nostra parte.